conflitti, decisioni e isolamenti. Benvenuti a una nuova puntata.
Nessun luogo è lontano di Giampaolo Musumeci.
Police have searched the residence of an employee of the European Parliament and at his office in the Parliament's building in Brussels over suspected Russian interference.
Russia's President Vladimir Putin has threatened serious consequences if Western countries allow Ukraine to use Western weapons to strike targets in Russia.
Emmanuel Macron veut que la France entre en guerre.
Ladies and gentlemen, may the wind be always at your back.
Anche per quest'oggi due semplici domande. L'attualità internazionale è il vostro pane? Anche per voi, nessun luogo lontano, se sono due sì, buona giornata. Ben ritrovati ascoltatrici e ascoltatori, da parte mia, da parte di tutto il team di Nessun Luogo, Antonio Tali, Andrea Macchioni, Valentina Ternullo, Giulia Cannizzaro, Lorenzo Nespoli in assistenza, in console Valeria Bernardi. Tutti pronti a raccontare la grande attualità internazionale? I temi, ahi noi, sono ricorrenti, avremo a che fare ancora una volta con conflitti, ma soprattutto con riverberi politici dei conflitti e in particolare con un'attenzione al tempo. Tempo che sarà punteggiato dalle vostre domande e dai vostri commenti. 349-238-6666. Siamo su X, Nessun Luogo 24, vero Giampaz? C'è il nostro canale Instagram, la pagina Facebook, la Delta Video su YouTube. secondi in questo esatto istante qui a Milano, 16.08, 42 secondi anche a Praga, dove è in corso la ministeriale degli esteri della NATO. Mentre mi risuonavano tra le orecchie in cuffia le minacce di Valeria Bernardi, un ascoltatore ha postato il gesto, l'hai visto Valeria Bernardi, nel nostro WhatsApp al 349-238-6666, immagine emblematica dopo quello che è accaduto ieri, l'endorsement della Bernardi al nostro metal. Enrico da Bologna dice: se la pace sul metal è possibile, restano solo conflitti minori. Vabbè, la buttiamo un po' a sorridere, ogni tanto un sorriso ci sta, visto che trattiamo, ahi noi, di temi particolarmente drammatici, tragici, anzi oramai da oltre 2 anni e mezzo. E nel raccontare questi conflitti, quello in Ucraina e quello tra Israele e Hamas, da alcune settimane qui a Nessun Luogo stiamo ribadendo come il fattore tempo stia diventando fondamentale nella politica internazionale. Date, scadenze, decisioni, accelerazioni, attese e attendismi che plasmano le stesse relazioni internazionali, anche gli equilibri e gli assetti. Parliamo per esempio della condizionalità con la quale i paesi occidentali forniscono armi all'Ucraina. Il divieto è di colpire obiettivi e basi in territorio russo. Un paese alla volta, piano piano, si sta creando una sorta di massa critica, come fosse una piccola palla di neve che poi diventa una valanga, che sta sciogliendo, giusto che parliamo di neve, le ultime riserve, tanto che gli stessi Stati Uniti e l'amministrazione Biden starebbero valutando di togliere quel veto. Sarebbe a tutti gli effetti un cambio di passo per il conflitto. Alcuni paesi accelerano, l'abbiamo detto, altri ancora esitano. Parleremo di questo con voci in esclusiva che arrivano da mezza Europa e poi parleremo anche delle infiltrazioni, delle disinformazioni e dei sabotaggi che minacciano proprio il vecchio continente. I temi di quest'oggi, vedo i polpastrelli già belli caldi, anche polemici, al 349-238-6666, ribadisco, è la polemica, se sostanziosa e sostanziata, ci piace tantissimo. Ci sono però altre notizie da raccontare. La prima delle quali ci porta a Hong Kong, l'ex colonia britannica, lo sapete, sotto il maglio pesante dell'abbraccio cinese oramai da parecchi anni, dal 2014, quella rivolta degli ombrelli, il fronte pandemocratico, sembrava potesse cambiare qualcosa e poi invece la repressione che ha portato all'annichilimento totale di quel fronte pandemocratico. Ne sia prova il fatto che si è concluso quest'oggi con una raffica di condanne il cosiddetto processo ai 47 di Hong Kong, è uno dei più importanti procedimenti giudiziari mai avvenuti nella Hong Kong stessa e che ha visto, appunto, come imputati, da ciò il nome, 47 esponenti di spicco del fronte pan democratico. Avvocatesse, infermieri, politici, attivisti, professori, erano tutti protagonisti del cosiddetto Project Storm. Era una strategia politica elaborata dal professor Benny Tai per assicurare la vittoria del fronte pandemocratico alle elezioni del 2020, per cercare poi di paralizzare eventualmente il mini parlamento della metropoli. Quelle proteste pro-democrazia del 2020 avevano condotto in piazza oltre 1 milione di persone e, come ricorderete e come stavo ricordando, la reazione di Pechino fu piuttosto draconiana, con quella nuova legge sulla sicurezza nazionale che ha sostanzialmente vietato qualsiasi forma di dissenso. Oggi ci sono state una serie di condanne particolarmente pesanti. Sostanzialmente, che cosa si evince? Ne parlavamo prima con il nostro Antonio Tella, che fra l'altro mi segnala da fonti locali a Hong Kong, siccome vi sono state alcune proteste per la raffica di condanne, timide proteste, ebbene, secondo fonti locali che ha raccolto Antonio, sul posto la polizia sta procedendo ad altri arresti per, leggo testualmente, comportamenti illeciti in luogo pubblico, leggi alcune proteste dopo quella sentenza. Peraltro le persone arrestate, ancora non è dato sapere il numero, non saranno rilasciate su cauzione entro questa sera. Poi ci sono notizie di tutt'altro tenore che hanno a che fare con gli appuntamenti elettorali. Ieri puntata speciale, se ve la siete persa sulle principali piattaforme, dal sito di Radio 24 abbiamo raccontato di India, di Sudafrica, di Messico. Ebbene, partiamo dal Sudafrica perché ci sono le prime proiezioni che, come dicevamo ieri, stanno confermando le previsioni dei sondaggi, con un netto calo dell'African National Congress, il partito di Nelson Mandela, che ha il potere da oltre 30 anni, dal 94, la fine dell'apartheid. Ebbene, se pensate che nel 2019 si era imposto col 57,5%, al momento, con circa un quinto, poco meno, dei voti scrutinati, l'ANC è in testa sempre, ma con un punteggio del 43%, quindi ben al di sotto delle attese, il che porterà inevitabilmente a un mini terremoto politico e soprattutto la necessità di formare un'alleanza con altri partiti. A proposito di potenziali elezioni, ma dopo ci arrivo, andiamo in Israele, nella striscia di Gaza. L'esercito israeliano ha detto di aver preso il controllo di quella zona cuscinetto lungo il confine tra Gaza e l'Egitto, che è noto come il Philadelphia Corridor. Sostanzialmente in questo modo Israele sta controllando l'intera enclave palestinese. Inoltre continuano le incursioni a Rafah, sempre nel sud della striscia, nonostante, lo ricorderete, l'ordine della Corte Internazionale di Giustizia di porre fine a quegli attacchi. Il consigliere per la sicurezza nazionale di Israele, Hanegbi, si aspetta che le operazioni militari israeliane a Gaza continueranno per almeno altri 7 mesi, anche se Anthony Blinken continua, segretario di Stato americano, a esortare il governo israeliano a presentare un piano per il post-conflitto nella striscia. E tra poco arriva alle potenziali elezioni. Prima però il riconoscimento dello Stato di Palestina da parte di Norvegia, Irlanda, Spagna. Dopo questi 3 riconoscimenti, l'abbiamo raccontato, valore puramente politico e simbolico, nulla di fatto per il momento, il presidente francese Macron ha esortato il presidente dell'autorità nazionale palestinese Abu Mazen a riformare proprio l'ANP nella prospettiva di un riconoscimento dello Stato palestinese. Da quel punto qualcosa si muove da quel punto di vista. La Slovenia si accoda all'elenco dei paesi, mentre nel frattempo, ed è un breaking news di pochi istanti fa, il partito di Gantz ha presentato un disegno di legge per sciogliere la Knesset e quindi andare ad elezioni anticipate. Staremo a vedere quanto efficace potrà essere, perché comunque la maggioranza del governo, il governo Netanyahu ha la maggioranza. Però, lo sapete, la politica israeliana è stata particolarmente erratica anche nel periodo pre-guerra, con tantissime tornate elettorali e cadute di governo. Quindi tutto è possibile, staremo a vedere. Infine, ancora la politica principe nei nostri dossier internazionali, lo avete sentito anche dal GR, la legge di amnistia per gli implicati nel processo secessionista in Catalogna, dal novembre 2011 al novembre del 2023, è stata approvata quest'oggi in via definitiva dal Congresso spagnolo. Sostanzialmente è stato revocato il veto apposto dal Senato e questo provvedimento ha ricevuto 178 voti a favore, maggioranza, e 172 i voti contrari dei partiti d'opposizione, soprattutto alla destra, tra cui Vox. Poi vi dicevo, l'altro appuntamento elettorale in Messico, si è chiusa ieri la campagna elettorale, dalla mezzanotte è scattato il silenzio appunto elettorale, ci sono 3 giorni per gli elettori messicani per raccogliere idee e decidere a chi dare il voto. Le urne chiuderanno la sera del sabato, la sera del 2 giugno, domenica scusate, quindi speriamo già da lunedì di darvi qualche indicazione su chi avrà l'onore, ma anche tante missioni quasi impossibili secondo alcuni, di traghettare il Messico verso un nuovo capitolo. Ieri raccontavamo delle tantissime sfide, dall'ingombrante vicino statunitense a quello interno, l'organizzazione dei cartelli messicani. Ogni tanto vi proponiamo i nostri paradossi, si chiama Icon, la radio che si vede, ci ha pensato il nostro Andrea Macchioni, perché c'è una storia che ha a che fare con il confine tra la Corea del Nord e la Corea del Sud. Se state pensando a lanci di razzi balistici, vi state sbagliando.
Allarme lungo il 38° parallelo. Non si tratta di un missile da crociera, men che meno di un'invasione di terra, bensì di spazzatura nordcoreana. Eh sì, questa è la nuova frontiera del conflitto tra Pyongyang e Seoul. L'atipico attacco condotto con palloni aerostatici carichi della sofisticata arma è iniziato martedì notte. E alle prime luci dell'alba lo Stato Maggiore Congiunto sudcoreano ne aveva già identificati più di 150, numero salito a quasi 300 nelle ore successive. Bottiglie di plastica, batterie, scarpe, fogli di carta, persino letame hanno così raggiunto, sospinti dal vento, diverse località della Corea del Sud, interessando perfino le province sudorientali. Se il contenuto è forse una novità, in realtà l'uso di palloni aerostatici è frequente tra una parte e l'altra della linea di demarcazione militare. Da sud verso nord viaggiano spesso palloncini che trasportano contanti, pendrive piene di brani K-pop e addirittura popolari merendine sudcoreane vietate da Pyongyang. L'ultima azione della Corea del Nord arriva infatti in risposta al recente lancio di volantini da parte di attivisti del sud. Detto ciò, nonostante la sorella del leader supremo abbia definito questa attività libertà di espressione, occhio a derubricare l'intera vicenda ad un'irriverente trovata di Kim Jong-un. Come scrive infatti Giulia Pompili sul Foglio, l'episodio mette nuovamente in luce la lentezza dell'apparato difensivo sudcoreano, inserendosi nella guerra cognitiva tra Seoul e Pyongyang. Da parte sua, lo Stato Maggiore Congiunto sudcoreano ha parlato di atti disumani, volgari e di una seria minaccia, oltre che ovviamente di una chiara violazione del diritto internazionale. Tutto vero e condivisibile, ma se proprio dovessi scegliere, da Kim preferisco ricevere escrementi che missili.
La nostra rubrica Icon, buttate un occhio ai nostri social, in particolare Instagram, lì troverete questi strani palloni che, appunto, ricordava Andrea Macchioni, non è la prima volta che vengono utilizzati in quel teatro, in quell'area di crisi, ma che sicuramente il cui utilizzo stupisce nel 2024, no? In un momento di altissima tecnologia, di droni, di intelligenza artificiale, di corsa allo spazio, bene, questi piccoli palloncini, peraltro con quel contenuto discutibile e irritante, diventano un'arma a tutti gli effetti, anche in un conflitto mai sopito come quello tra le due Coree. Tanti messaggi al 349-238-6666. Qualcuno fa una domanda che ha a che fare con gli atti di sabotaggio di presunte, staremo a vedere, forze speciali russe. Qualcuno fa un'ipotesi, mettiamo vengano pizzicati agenti russi che stanno progettando un sabotaggio. Cosa dovremmo fare? Pubblicare il tutto, ammettere che è un atto di guerra da parte della Russia, oppure tacere e contattare tramite i canali non ufficiali la dirigenza russa per dargli un avvertimento? Domanda da un milione di dollari. Non so se riusciremo in questa puntata a rispondere a questa domanda, che è molto circostanziata, molto precisa e fra l'altro molto interessante. Sicuramente proveremo a mettere alti punti fermi anche su questo aspetto, che è una guerra totalmente occulta, nascosta, sotto traccia, che viene combattuta dall'intelligence di mezzo mondo. Qualcuno, Marino, al 349-238-6666, tutti in fila a rimproverare Israele, nessuno ricorda che dei civili si fa scudo Hamas. Ricordatelo se potete, poi cito un po' di candidati alle prossime elezioni europee che non citerò, ma giusto per par condicio, se no, gentili ascoltatrici e ascoltatori, mi costringete a fare un fuoco di fila su tutti i candidati, o meglio, omaggiare tutti i candidati con una menzione. Qualcun altro, sul doppio pesismo, tutti a manifestare a Gaza, per Gaza e Hamas e per la Georgia e per lo Yemen, per Hong Kong e dove erano durante l'assedio di Aleppo, denunciando evidentemente, a suo parere, un doppio pesismo. Alessandro, uno Stato per essere tale non deve avere diverse istituzioni, e se sì, lo Stato palestinese le ha già o si crede che le avrà? Anche questa è una bella domanda. In realtà in parte in passato abbiamo abbiamo risposto. Probabilmente il vulnus più grosso al momento è l'integrità territoriale e il non monopolio della forza su quei territori. Lo sapete, l'autorità nazionale palestinese in West Bank o territori occupati o Cisgiordania ha un territorio diviso in zone A, B e C a seconda che vi sia pieno più o meno controllo di forze securitarie condiviso con Israele o controllo di forze di sicurezza affidato alla sola Israele. Ci torneremo naturalmente su questa questione, vista anche l'elenco di paesi che si stanno aggiungendo al riconoscimento. Lo ripeto, per il momento mossa politica. Detto ciò, è tempo di andare al cuore della puntata di quest'oggi, che parlerà di un conflitto molto molto visibile e di una parte un pochino più nascosta. La parte nascosta, quella più sotterranea, quella sott'acqua dell'iceberg, emerge improvvisamente perché magari vi sono indiscrezioni giornalistiche, vi sono casi eclatanti di perquisizioni come quella che in questi giorni sta allarmando gli osservatori e i cronisti che lavorano soprattutto al Parlamento europeo. Perché ieri, su indicazione della magistratura belga, sono scattate una serie di perquisizioni sia alla sede di Bruxelles che a quella di Strasburgo, peraltro anche in alcune abitazioni private, perché è scattata un'indagine sull'attività del portale di informazione Voice of Europe. Voice of Europe è attiva dall'aprile scorso. Secondo alcune fonti di intelligence, in particolare della Repubblica Ceca, informazioni poi raccolte dalla procura belga, questo sito, che poi è stato chiuso nell'Unione Europea, nasconderebbe una rete di propaganda filo russa. Il Belgio aveva rivelato in seguito che un gruppo di eurodeputati avrebbe ricevuto del denaro per diffondere, amplificare o trasformare addirittura in azione parlamentare la disinformazione pubblicata proprio da Voice of Europe. Ieri, peraltro, gli agenti si sono occupati con questa perquisizione di alcuni nomi. Guillaume Pradura, che è un assistente parlamentare che in questo periodo lavorava per l'europarlamentare olandese Maximilian de Graaf, ma in passato aveva prestato i propri servizi anche a Maximilian Krah, il tedesco di AfD, già assurto alle cronache per lo scandalo sulle infiltrazioni cinesi di qualche settimana fa, a Nicolas Bailly, ex Rassemblement National, oggi passato alla Reconquête di Éric Zemmour, dopo una foto dai contorni antisemiti. Nel comunicato stampa di ieri la magistratura belga ha precisato che le perquisizioni sono scattate nel quadro di un'indagine su un'organizzazione criminale che attraverso la corruzione passiva avrebbe avvicinato e pagato parlamentari europei per diffondere appunto propaganda russa. Il signor Pradura avrebbe giocato un ruolo importante in questa vicenda. Questo è il primo pezzo della storia. L'altro pezzo, sempre sotto traccia, sempre nascosto, difficile da afferrare, identificare e anche raccontare, ha a che fare con un altro allarme dell'intelligence europea: una serie di misteriosi incendi, sabotaggi anche a grosse installazioni industriali un po' in giro per l'Europa, anche fuori dall'Unione Europea. Sto pensando al Regno Unito, per esempio. Anche qua l'allarme arriva dalle agenzie di Cechia, Polonia e Lituania. Di tutto questo Antonio Talia ha parlato col prefetto Adriano Soi, responsabile comunicazioni istituzionali del DIS, un tempo il Dipartimento Informazione e Sicurezza, adesso insegna Intelligence e Sicurezza Nazionale all'Università di Firenze. Perché il Parlamento europeo è al centro, è nel mirino di presunte infiltrazioni russe? Qual è, cos'è per meglio dire, che lo rende un bersaglio privilegiato agli occhi di Mosca? Sentite.
È chiaro che il Parlamento europeo è vulnerabile come tutti i parlamenti, come tutte le società, come tutte le strutture della società aperta. In particolare è un punto di pressione molto interessante dal punto di vista dei russi, perché lì si trovano concentrate presenze politiche nelle più disparate di tutti i paesi europei. Ci sarebbe stato da meravigliarsi del contrario, cioè che proprio il Parlamento europeo non fosse oggetto di, non direi solo una tipologia, ma di diverse classi di intervento a fini di influenza dispiegate dalla Russia negli ultimi, diciamo, 10 anni, dal 2014, propaganda, disinformazione, influenza, infiltrazione, agenti sotto copertura, propaganda attraverso siti internet, uso su larga scala delle botnet e via discorrendo. È un armamentario che i russi hanno dispiegato benissimo ad un fine precipuo, Allora l'ossessione è quella di orientare le opinioni pubbliche e se possibile le classi dirigenti in senso filorusso, e se dobbiamo stare a quello che abbiamo, ai risultati che abbiamo visto come nella politica di molti paesi, dobbiamo dire che ci stanno riuscendo. Possiamo essere oggi, di fronte a questi fatti, a queste ultime novità che vengono dal Parlamento europeo, possiamo essere tutto meno che meravigliati, possiamo essere allarmati, possiamo essere sconcertati, possiamo pensare di essere in ritardo, ma non possiamo dire di essere meravigliati. Ogni paese ha avuto segnali d'allarme. In Italia, tanto per essere chiari, ne ricordo due: uno in positivo, il caso Biotto, la spia arrestata alcuni anni fa perché lavorava per i russi, e il caso Hus, molto più recente, la fuga del figlio di un oligarca russo. Sono solo, ripeto, alcuni episodi rispondenti ad alcune tipologie, ma l'ultima, e ne parleremo credo più avanti, è il ricorso ad atti di sabotaggio su larga scala, cioè atti di sabotaggio che vanno oltre il sabotaggio internet e l'aggraggio, che è cosa alla quale siamo abituati. Ma il problema della guerra ibrida, ripeto, è questo: è un problema di influenzare le opinioni pubbliche dei paesi democratici. È una guerra asimmetrica per definizione, perché alla libertà delle società democratiche si contrappone la chiusura dal punto di vista delle informazioni delle società autocratiche.
La voce del prefetto Adriano Soi, Intelligence, Sicurezza Nazionale, Università di Firenze. Adesso piccola pausa, andiamo a sentire come se la stanno cavando i mercati, poi prosegue il nostro viaggio. Lo ripeto, partiamo da conflitti molto visibili, tragicamente visibili. Ci sono morti, ci sono feriti, c'è l'utilizzo delle armi, e poi c'è un aspetto molto più sotto traccia che quello che vi raccontiamo quest'oggi. Qui a Nessun Luogo Lontano, la borsa, poi torniamo.
Nessun luogo è lontano.
Più si avvicina la data delle elezioni europee, più il Parlamento europeo, la politica europea, diventa target privilegiato di azioni di infiltrazione, disinformazione, disturbo, propaganda, in alcuni casi anche sabotaggio. Sono tanti gli scandali che negli ultimi mesi hanno colpito istituzioni, partiti, personalità a livello europeo e non soltanto. Con il prefetto Adriano Soi, che insegna Intelligence e Sicurezza Nazionale all'Università di Firenze, al microfono di Antonio Italia, stiamo analizzando quelle che sono le caratteristiche di questa guerra che potremmo definire sotterranea. C'è quell'altro capitolo, quello degli strani sabotaggi, incendi a complessi industriali, le intelligence di vari paesi europei, su tutti, Repubblica Ceca ma anche Polonia, hanno lanciato l'allarme su squadre di guastatori russi in azione per colpire l'industria europea. Che tipo di strategia è? Sentite.
Innanzitutto mi lascio osservare che in questi ultimi mesi stiamo assistendo ad uno straordinario lavoro da parte di servizi di intelligence dei paesi dell'est, anche piccoli ma evidentemente molto, molto attivi sul proprio territorio. Sono quelli che ha citato lei, i cechi, i polacchi, i lituani, sono anche paesi bersaglio o potenziali bersaglio che si sentono particolarmente minacciati. Però questo, ripeto, è qualcosa che dovremmo scacciare dalle nostre mentalità di europei. È tutta l'Europa che è a rischio e sotto attacco, perché sono i bersagli, sono le opinioni pubbliche, e i sabotaggi vanno in questo senso. Il sabotaggio, soprattutto se non è un atto eclatante, ma se è un piccolo atto ma mirato negli effetti, perché per quanto tempo può comunque portare danni a strutture essenziali e per la vita della società civile e per il funzionamento delle filiere industriali finalizzate, insomma, a sostenere lo sforzo bellico, soprattutto sono piccoli atti, sono difficilissimi da attribuire. L'attribuzione in generale è uno dei problemi della guerra ibrida, in cui l'aggressore, diciamo così, lancia il sasso e nasconde la mano e ottiene solo l'effetto di sconcerto a danno dell'opinione pubblica e della classe dirigente del paese bersaglio. Quindi da questo punto di vista il sabotaggio è uno strumento particolarmente utile, non solo perché per i danni effettivi, concreti, materiali che può determinare, ma anche per la per, sostanzialmente per la grande difficoltà da parte dei paesi bersaglio di scoprire i responsabili o gli autori della, dell'attentato in sé, e quindi attribuire la responsabilità direttamente o indirettamente alla Russia. Ricordiamoci che molti di questi attentati sono stati, sono e verranno compiuti da terze parti, non certamente da, da sabotatori professionisti con la divisa russa. Saranno organizzazioni criminali, saranno bande variamente reclutate, diciamo è la guerra by proxy, lo sappiamo tutti, è ancora, ripeto, una volta una guerra ibrida in cui nel sabotaggio vengono colpiti due obiettivi: la struttura industriale o di servizio da una parte, e dall'altra il morale, diciamo la tenuta psicologica delle opinioni pubbliche, che saranno prima o poi soggette a effetti simili a quelli del terrorismo. In fondo il sabotaggio, anche se non determina perdite di vite umane, e non è detto che ci accada, perché può anche invece determinarne, è alla fine paragonabile da vicino ad un atto terroristico con tutti gli effetti.
E così il prefetto Adriano Soi, Università di Firenze, lì adesso insegna intelligence, risponde direi in maniera molto sintetica ed efficace all'ascoltatore che diceva: ma se scoprissimo una squadra di agenti sabotatori russi? Ebbene, il prefetto Soi è molto chiaro su questo: con malizia, con astuzia, era anche abbastanza facilmente intuibile, non mandi gente in divisa, cioè cerchi tramite la guerra da proxy, con questa modalità, di mascherare la firma sostanzialmente, quando devi fare operazioni che non sono esattamente pulite e non rientrano nella sfera del diritto. Aggiungo un aspetto che ha a che fare, probabilmente molto psicologico, che ha a che fare con la guerra della disinformazione, della propaganda. Io, oggetto di propaganda, vittima a quel punto di propaganda, e questa è una domanda che faccio a voi ascoltatrici e ascoltatori: quanta forza e consapevolezza devo avere, magari dopo due anni, fermo, convinto, ferreo nella mia opinione, quanta forza devo avere per cambiare idea, quanta forza devo avere, quanto devo mettermi in discussione per dire forse ho sbagliato, cambio idea, cambio punto di vista, cambio prospettiva? La disinformazione, la propaganda funziona perché crea delle bolle che si autoalimentano, ed è molto difficile uscire da quella bolla, perché implica anche un passaggio di autoconsapevolezza e di ammissione. Ho fatto un errore, ho continuato a credere qualcosa che è palesemente falso, eppure continuo, piuttosto che ammettere l'errore, a procrastinare questo errore. Detto ciò, torniamo sull'aspetto più prettamente nascosto di questo conflitto, che si sta giocando su vari tavoli, anche su varie cancellerie dei paesi, anche dell'Europa dell'Est. Sempre Antonio Taglia ha raggiunto Wojciech Boac, è il direttore del quotidiano online indipendente Voxpot, Repubblica Ceca, che è uno dei paesi che ha maggiormente lanciato allarmi da questo punto di vista. Lo stesso prefetto Adriano Soi ha detto anche che i paesi relativamente piccoli stanno facendo un mirabile lavoro di intelligence proprio per far drizzare le antenne un po' a tutta Europa. Sentite.
La Repubblica Ceca, che ha un nuovo governo da circa due anni, ha deciso di diventare una delle nazioni più attive nel contrastare l'influenza russa all'interno dell'Unione Europea, e in particolare nella nostra regione. Questo perché alcuni anni fa i servizi segreti militari russi, il GRU, hanno attaccato un deposito di munizioni a Verbetiza, nell'est del nostro paese, e hanno ucciso due cittadini cechi. Quando nel 2021 è stato rivelato che le due esplosioni erano state provocate dai russi, è stato uno shock per l'opinione pubblica ceca, e quell'attacco ha in qualche modo cambiato la politica. Prima di allora c'erano molti politici, incluso il nostro ex presidente Miloš Zeman, che ritenevano che la Repubblica Ceca dovesse stabilire una sorta di ponte tra l'est e l'ovest, ma dopo un attacco terroristico di questa portata, sferrato dalla Russia, la situazione è completamente cambiata. Oggi vediamo che la Cechia si sente in prima linea nel contrasto all'influenza russa, perché l'opinione pubblica ritiene che la Russia non ha paura neanche di compiere azioni terroristiche, pur di imporre la sua volontà sugli altri paesi. Quindi ecco perché vediamo che la diplomazia e il Parlamento ceco si impegnano così tanto nel contrastare la Russia a livello europeo. Sanno che siamo un paese piccolo, che non potremmo difenderci da soli in caso di un dispiego di forze contro di noi, e ci sentiamo in dovere di contenere la Russia all'interno dei suoi confini, di aiutare l'Ucraina e anche di tentare di scoprire le operazioni di influenza nella regione e in tutta l'Unione Europea.
Il microfono di Antonio Talia, la voce di Wojciech Boac, direttore di Voxpot. I tanti messaggi al 349-238-6666 che dicono c'è propaganda anche americana, eccetera, eccetera. Certo, c'è propaganda ogni qualvolta vi sia un conflitto. La differenza però, gentili ascoltatrici e ascoltatori, tra, la metto giù male, Oriente, Occidente, tra alcuni paesi europei e altri paesi, sono gli anticorpi alla propaganda. Vi ricordo che da noi in Occidente, per fortuna, per un'inchiesta giornalistica può anche cadere un governo. Dall'altra parte, in alcuni paesi, per un'inchiesta giornalistica cadono le teste dei giornalisti. Io non so se cogliete questa sottilissima differenza. Detto ciò, torniamo alla voce di Boac, di direttore di Voxpot, e andiamo all'altro aspetto, quello più concreto del conflitto in Ucraina. Il governo ceco permette di usare le armi fornite all'Ucraina per colpire anche obiettivi in territorio russo. Perché? Sentite.
Yes, because in the Czech Republic there is like shared understanding that like the war, the Russian aggression towards Ukraine.
Perché in Cechia è opinione comune che questa guerra, l'aggressione della Russia contro l'Ucraina, non sia solo un problema degli ucraini. Sappiamo che il governo russo ci ritiene in qualche modo all'interno della sua sfera di influenza. Lo abbiamo visto nel 2021, quando Vladimir Putin ha dichiarato che vuole vedere la NATO ritornare all'assetto precedente al 97, ossia quando la Cechia, la Polonia, gli Stati Baltici e altri paesi dell'Europa orientale non facevano neanche parte dell'Unione Europea. Insomma, il nostro attuale governo considera questa guerra come qualcosa che ci minaccia direttamente. E siccome abbiamo visto che con questo governo russo la diplomazia non funziona, non ha funzionato neanche quando ci ha provato il presidente francese Macron, e siccome sappiamo che le guerre si vincono con le armi e con le munizioni, ecco perché il governo ceco e il presidente ceco tentano di fornire all'Ucraina tutti i mezzi possibili per resistere. La Cechia invia anche dei finanziamenti, parliamo di miliardi di corone, quindi di centinaia di milioni di dollari. E molti di questi soldi provengono da donazioni di comuni cittadini. Insomma, la Repubblica Ceca è molto attiva. I cittadini stanno facendo massa critica per continuare ad armare l'Ucraina, con l'obiettivo di fermare la Russia. L'iniziativa sulle armi fa parte di un quadro più vasto che la Repubblica Ceca tenta di sostenere all'interno dell'Unione Europea. Praga si sente parte di una comunità del fianco orientale dell'Unione e intende agire per proteggerla.
Avete ascoltato la voce di Wojciech Boac, direttore di Voxpot, Repubblica Ceca, intervistato dal nostro Antonio Talia. Piccola pausa, traffico, poi torniamo.
Nessun luogo è lontano.
Il tempo è sempre più fondamentale negli equilibri politici internazionali. Da alcune settimane qui in Nessun Luogo Lontano molto spesso mettiamo sull'asse delle X, delle ordinate, proprio la variabile tempo. Accelerazioni, pause, prese di distanza, smarcamenti, attese, a volte attendismi cambiano totalmente lo scenario. È il caso dell'invio delle armi dell'Occidente all'Ucraina, anche caso ucraino ma anche nel vicino Oriente. È il caso per esempio di quel tabù che si sta piano piano sciogliendo al sole, viste le temperature che iniziano ad essere un po' più miti, cioè quello di evitare che l'Ucraina colpisca obiettivi in territorio russo. Piano piano un paese dopo l'altro in qualche modo cercano di togliere questo veto. Buongiorno e ben ritrovato a Nessun Luogo Lontano. Arturo Varvelli dirige la sede romana del European Council of Foreign Relations. Ciao direttore Varvelli, buongiorno.
Buongiorno, ciao.
Allora, avevo paragonato questo aspetto, questa dinamica politica, una sorta di piccola palla di neve, no? Che a un certo punto prende corpo, consistenza, si unisce ad altre pallette di neve e poi diventa una valanga inarrestabile. Con un possibile esito, ti chiedo quasi uno slogan: chi non entra in questo club di paesi che dice fate quello che volete con le armi rischia di rimanere isolato. E potrebbe essere l'Italia, ci sono gli Stati Uniti che attendono, come la vedi?
Sì, io credo anche che sia così e mi pare che ogni tanto l'Italia viva su un altro pianeta, per riprendere diciamo la famosa metafora tra Venere e Marte. che ci sia una parte d'Europa che realizza, o almeno se non completamente nella popolazione, nell'elite, che ormai dobbiamo viaggiare e stare su Marte, mentre noi continuiamo a vivere su Venere, e qualsiasi cosa esista che ci disturba, che disturba il nostro quieto vivere, in qualche maniera la rigettiamo e non la vogliamo affrontare. Mi pare che guardando l'Italia e il dibattito italiano rispetto al resto dell'Europa, siamo un po' in questa condizione.
Arturo Varvelli, European Council of Foreign Relations, mi costringe ad abbandonare la similitudine di cui mi ero tremendamente innamorato, la valanga, e mi costringe ad andare su Marte e Venere, ma fa bene. Arturo, ti porto invece in Lettonia, sui paesi baltici, perché Giulia Cannizzaro ha raggiunto Reinhard Krumm, dirige a Riga l'ufficio per gli stati baltici della Friedrich Ebert Stiftung Foundation, un gruppo di ricerca, un think tank tedesco, perché c'è un altro aspetto di guerra ibrida. Putin ha detto i paesi i paesi del Baltico non sono nel mirino della Federazione Russa. I lettoni ci credono? Sentite.
No, they don't believe that. They think one cannot believe any word coming out.
No, non ci credo. I lettoni non credono a nessuna parola pronunciata dal governo di Mosca. E il motivo è che il presidente russo, Vladimir Putin in particolare, ma anche tutto il governo, ha mentito sul fatto che non avrebbe attaccato l'Ucraina. E poi l'ha fatto. Per i lettoni e per i baltici in generale, e in parte anche per i polacchi, il ragionamento è che se la Russia avrà successo, e la definizione di successo può anche essere vista in modi molto diversi, ma io direi nel senso che avranno mantenuto tutti i territori che hanno, più forse un altro paio, la prossima volta toccherà ai paesi baltici o addirittura alla Polonia. È la vecchia teoria del domino. I popoli baltici credono che questo avverrà e non ha molta importanza quello che dice il governo russo. Sta mentendo. L'obiettivo della Federazione Russa ora è l'Ucraina, e forse il prossimo sarà il Baltico, o perlomeno quello che si crede è che la Russia metterà alla prova la NATO sul fronte baltico.
Il microfono di Giulia Cannizzaro, la voce di Reinhard Krumm della Friedrich Ebert Stiftung Foundation. Torno da Arturo Varvelli, European Council of Foreign Relations, per tornare su quel tema dell'isolamento e anche dell'accelerazione. Peraltro, mi scuso, ascisse ordinato, ho fatto un piccolo lapsus con gli ascoltatori attentissimi, devo dire. Dicevo, a volte la politica internazionale impone di prendere una posizione, ma impone di farlo in maniera molto molto veloce. L'attendismo di alcune cancellerie europee, anche a quello americano, è dettato dal periodo preelettorale, secondo te? Cioè, se non ci fossero le elezioni in vista, sia Stati Uniti che Europa, ci sarebbero state decisioni più veloci?
Sì, sono sicuro perché l'elettorato, lo vediamo in tutti i sondaggi, è più o meno informato e non vuole sentire parlare di guerra, non ha molta percezione, o ce l'ha solo relativamente, di quanto la minaccia russa sia una minaccia reale per l'Europa nel suo insieme. C'è la percezione, l'abbiamo visto negli stati baltici, in altri stati come la Polonia, che confinano con la Russia o con la Bielorussia, e un po' a macchia di leopardo ci sono sensibilità molto diverse, e quindi è un tema che in qualche maniera può produrre danni più che ottenere grossi vantaggi, e quindi tutti un po' evitano di parlare di questo tema durante la campagna elettorale, anche se abbiamo visto che poi emerge come tema, perché è realmente una questione importante, fondamentale, oserei dire esistenziale per l'Europa in questo momento. Quindi è un po' l'elefante nella stanza, come si suol dire, non è molto presente nelle campagne elettorali di tutti i governi, di tutti i paesi, non solo dell'Italia, però continua a emergere poi inevitabilmente come tema da affrontare. Uno dei più liberi di parlare di questo è Macron, se vediamo, perché il suo sistema in qualche momento gli garantisce di rimanere al potere qualsiasi saranno le elezioni, le prossime elezioni in ogni caso, e quindi si sente un po' più libero di esprimere l'interesse nazionale francese, e naturalmente col suo stile di farsi un veicolo da traino anche per altri paesi europei.
E per tornare al tema del tempo, è proprio uno di quelli che molto spesso pigia sull'acceleratore, date questi scossoni, li abbiamo chiamati fughe in avanti, dello stesso Emmanuel Macron, ma che comunque costringono gli altri a rincorrere e quindi alimentare un dibattito che un po' ogni tanto, qualche volta è come se si autocensurasse, no Arturo? Non si parla di alcuni temi perché sono troppo spinosi e quindi...
Io credo che Lula lo abbia fatto anche volontariamente, perché il dibattito europeo, diciamo, aveva subito una sorta di autolimitazione e di tabù. Ci eravamo orientati tutti sul fatto che la risposta, diciamo, ucraina all'attacco russo dovesse essere prettamente difensiva. E che quindi ad esempio ipotizzare attacchi dell'Ucraina su territorio russo nelle postazioni da cui partono tra l'altro i missili, sì, che tutti i giorni la colpiscono, ai noi fosse sconveniente. Alcuni hanno voluto rompere questo tabù e parlare di quanto realmente ha bisogno l'Ucraina per affrontare questa guerra. Qualcuno ha rotto un altro tabù dando la possibilità, ipotizzando la possibilità che l'Ucraina si difendesse in maniera proattiva, cioè controattaccando sostanzialmente. E quindi alcuni hanno cercato di allargare il perimetro, certo, di discussione attorno alla guerra in Ucraina e a come l'Ucraina stessa ha diritto a difendersi.
Grazie mille Arturo Varvelli, siamo davvero in chiusura. European Council of Foreign Relations, velocissimi, niente stacchi, niente slogan, niente sigla. Grazie mille alla squadra, al pubblico, ci sentiamo domani ore 16. Un saluto da Gianpaolo.